Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.47, una buona mattinata anche da Domenico Guarino, ben trovati, la prima edizione della GR regionale di Controradio. La cronaca in apertura: oggi saranno effettuati rilievi necroscopici sul corpo di Mati Muabkhir, il ragazzo accoltellato a Campi Bisenzio lo scorso sabato notte. Si passano al setaggio anche telecamere e cellulare, oltre a sentire le voci di chi tra le 5 e le 5.30 di quel tragico mattino è passato di lì o vive nei pressi. L'ipotesi degli inquirenti è che siano stati almeno in due a scagliarsi contro il giovane con armi da taglio differenti, particolari, da Sandra Salvato.
Saranno gli esiti dell'autopsia disposta per oggi dalla Procura di Firenze a fornire maggiore chiarezza nella dinamica dell'aggressione che è costata la vita a Mati Muabkhir, il giovane di 17 anni di Certaldo, morto accoltellato all'alba di sabato a Campi Bisenzio. 5 fendenti al ventre e alla schiena, forse da più mani. Questa è l'ipotesi degli inquirenti, su cui si attende conferma e che insieme ai rilievi video delle telecamere presenti sul posto potrebbero far scattare i primi fermi. Nella ricostruzione della coltellamento, su cui è stata aperta un'inchiesta per omicidio, i carabinieri della compagnia di Signa, insieme al nucleo investigativo di Borgognissanti, coordinati dal PM Antonio Natale, stanno prendendo in esame anche il cellulare della vittima per capire con chi era il ragazzo al momento del fatto, se la lite sia nata dentro o fuori la discoteca Glass Globe, dove Mati ha passato la serata, i cui titolari riferiscono di non aver visto nessuno in strada intorno alle 4 del mattino alla chiusura del locale. Ma le parole "ti ammazzo" riecheggiano ancora da via Tintori, il posto dove, si dovrà chiarire, il ragazzo è stato colpito oppure trascinato in un lago di sangue. Fondamentali saranno dunque le testimonianze di chi vive nei pressi, come quella di una badante che ha udito un botto, urla e lo sgommare di un'auto a tutta velocità in direzione Firenze. A bordo i probabili autori del massacro, operato con cocci di vetro, lame o spranghe aguzze, una violenza che sta lasciando tracce sempre più evidenti, attorno a cui si sta stringendo il cerchio.
Dal post-alluvione del novembre 2023 alla crisi del settore moda, del distretto tessile, dalle mobilitazioni dei lavoratori col sostegno sul Covas con picchetti e presidi, ai primi mesi del governo Bugetti e le prospettive future, questo per quanto riguarda Prato. Il bilancio di questo 2024 lo ha tracciato Giorgio Bernardini al microfono di Chiara Brilli.
Questo è stato un inizio anno molto difficile, perché è arrivato proprio dopo l'alluvione del novembre che aveva devastato il territorio, in particolar modo il pratese, e sì, diciamo, anche lo spirito della pratesità, quello di rialzarsi, è stato minato questa volta dal fatto che una crisi contemporanea, quella della moda, stava incombendo proprio negli stessi giorni in cui si stavano cercando di rialzare i pratesi, sia quelli colpiti nelle abitazioni civili sia quelli colpiti nelle aziende, da quello che era appena avvenuto dal punto di vista del disastro naturale. E proprio in quei giorni purtroppo arrivava la concomitanza di questa crisi della moda che ha colpito tutta la Toscana, lo sappiamo, ma sappiamo anche bene che a Prato risiedono molte delle attività che riguardano soprattutto il tessile e l'abbigliamento, e contemporaneamente appunto si è rivelata questa doppia crisi Prato, che però in qualche modo ha saputo reagire, mettere in campo alcune soluzioni importanti, anche perché sono cambiate molte cose. È stata chiamata la città, del resto come Firenze, a scegliere la sua nuova guida politica amministrativa. C'è la prima sindaca a Prato, Ilaria Bugetti, la prima sindaca della storia, come del resto è accaduto a Firenze. Si è dovuto subito anche da parte dell'amministrazione mettere in campo una serie di iniziative, sia per quanto riguarda l'alluvione di cui parlavamo, sia per quanto riguarda la crisi del distretto della moda, che insomma hanno dovuto dare una risposta a quello che è ancora un problema, che rimane ancora un problema, perché le conseguenze non sono certo sparite.
Niente più annunci online dal 1° gennaio per le case vacanze senza il CIN, il codice identificativo per gli affitti brevi. Allo scoccare della mezzanotte diventeranno infatti operative le nuove disposizioni annunciate dal Ministero del Turismo, tra nuovi obblighi e sanzioni. Il servizio di Viola Giacalone.
Scade la proroga del termine per l'acquisizione del codice identificativo nazionale destinato a bed and breakfast, affitti brevi e strutture ricettive in generale, che solo a Firenze sono circa 14.000. Airbnb ha annunciato che eliminerà tutti gli account che non sono in regola con il bollino, una stretta che si affianca alla campagna di controlli avviata dai sindaci, che inoltre dal prossimo anno dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i nominativi dei proprietari non in regola. Dagli ultimi dati pubblicati sul sito del Ministero del Turismo, aggiornato aggiornati al 28 dicembre, un totale di 77,13% degli alloggi in Italia è in regola, ma resta sempre una quota superiore al 20% ancora fuori. Dal 2 gennaio, il titolare di una struttura destinata alle locazioni brevi, priva di CIN, rischia dagli 800 fino agli 8.000 euro in relazione alle dimensioni dell'immobile, mentre per la mancata esposizione del bollino sugli annunci, la sanzione varia da 500 fino a 5.000 euro. Scattano inoltre dei controlli fiscali, con l'entrata in vigore della legge di bilancio, infatti arriva l'obbligo di indicare il CIN nelle dichiarazioni fiscali e lo stesso codice dovrà essere indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate. Da domani entrano anche in vigore dei nuovi requisiti di sicurezza. Tutte le unità immobiliari dovranno garantire ai turisti la presenza all'interno dell'appartamento di estintori portatili a norma di legge. La normativa prevede un estintore ogni 200 metri quadrati. C'è poi ovviamente la questione del check-in. Visto il divieto alle key box, che a Firenze dovrebbe essere operativo entro primavera, sarà obbligatorio provvedere al riconoscimento degli ospiti alla loro entrata nell'immobile.
La stretta sugli affitti brevi sarà tra i prossimi argomenti del programma Viola cerca casa, con Viola Giacalone e Chiara Brilli, che torna mercoledì 8 gennaio durante Dillo a Controradio alle 8.40 con nuove testimonianze, riflessioni e interviste sulla situazione abitativa a Firenze e in Italia. E non c'è invece tregua nemmeno durante le festività natalizie per il rione di San Jacopino a Firenze tra vandalismi e spaccate a negozi. 200 in tutto l'anno, questo è il commento di Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato Cittadini Attivi San Jacopino, intervistato stamattina da Chiara Brilli.
200 casi di spaccate o atti di vandalismo in tutto l'anno.
Che dobbiamo dire? È una nostra dolente, oramai non ci affacciamo come ancora tutti insieme, forse noi e quant'altro, non siamo riusciti a stoppare questo trend micidiale. Anche queste festività di Natale siamo stati colpiti ben tre volte, alle pasticcerie proprio nei giorni antivigilia di Natale. È sconcertante, no? Che i cittadini si trovano la macchina la mattina a partire la macchina spaccata, ecco, perché quello è veramente rabbia su rabbia. Cioè, a volte si trova tantissime macchine spaccate, addirittura sembra siano fatte per vandalismo o per perdita di testa, sotto gli effetti di droghe, no? Perché tanto che denunciamo tantissima droga e spaccio sta aumentando tantissimo qui in zona. E noi chiediamo risposte sperando che ora il 2025 ce li portino, perché veramente noi siamo
di risposte,
veramente
stanchi. Gianfaldoni, ecco, ma che interpretazione e valutazione state facendo rispetto a iniziative che vengono portate avanti?
Noi si spera che i nuovi rinforzi devono arrivare e ci diano veramente una mano anche a un controllo più capillare, una prevenzione più capillare qui del territorio nostro, che finora, diciamoci la verità, è scarso, veramente scarso.
Pronti a valutare una sede degli Uffizi di Firenze all'estero, ma intanto avanti nel dare un'offerta culturale al pubblico che vada oltre il museo. Come meta turistica, la proposta culturale deve diventare un asset su cui investire. Se si promuove il museo come luogo di destinazione turistica, l'effetto che si ottiene è quello di una macchina da selfie, invece va rappresentato come vetrina della ricerca scientifica del paese. Chi entra deve sapere dove sta andando, così il direttore delle Gallerie Fiorentine Simone Verde, in un'ampia intervista a Repubblica, in cui indica, circa un anno all'incarico, una serie di novità anche su personaggi VIP come testimonial. Clamore suscitò, ricorderete, la precedente direzione della visita di Chiara Ferragni. Verde afferma che i personaggi che fanno promozione devono avere i titoli adatti rispetto a cosa veicolano. Riguardo a un filare estera, forse in Oriente, dice Verde, non è una scelta che compete a me, ma ne sarei entusiasta qualora se ne presentasse l'occasione. E intanto entra a far parte della collezione degli Uffizi La Strega, un'opera esoterica del tormentato originale pittore seicentesco Salvatore Rosa. Il dipinto sarà esposto nelle sale dei maestri del XVII secolo, ma subito dopo le feste natalizie avrà un suo momento espositivo speciale nella Sala Bianca di Palazzo Pitti. Circa 450.000 euro la somma pagata dal museo. Il comitato scientifico ha dato parere favorevole all'acquisto. Una compagna compagna di vita, come recita lo spot della campagna di tesseramento di quest'anno. Ma Controradio è molto di più, e per dimostrarvelo anche il 2025 vi chiediamo di sostenerci e dunque di tesserarvi al Controradio Club. Saremo ai microfoni e sul territorio ancora per raccontare e capire insieme con voi come è accaduto in questo 2024 e ancora di più il servizio della direttrice Chiara Brilli.
Controradio ha raccontato questo 2024 cercando di esserci non solo nel qui ed ora, ma anche analizzando quello che è accaduto in relazione al contesto, al territorio, alle politiche messe in campo, agli impegni non mantenuti. La maratona non stop del crollo di Via Mariti, tutti gli aspetti di una tragedia che non ha ancora il volto delle responsabilità, ma sicuramente quello dei tanti morti sul lavoro che arriva fino a Calenzano e non si arresta, e di un consumo di suolo che deve ripartire da depavimentazioni ed uso pubblico. Il frullatore della campagna elettorale non si è fatto attendere, ma abbiamo cercato di dargli senso e contenuto attraverso Tutti al voto, una rubrica cross mediale divenuta punto di riferimento politico. Il nostro un 25 novembre al mese per raccontare fuori di calendario come la violenza di genere e gli strumenti per contrastarla debbano andare oltre una data e permeare una nuova cultura delle relazioni e una narrazione non stereotipata. Un approccio praticato anche nelle rubriche settimanali come Dillo a Controradio e Viola cerca casa, una delle principali piazze che ha sviscerato l'overtourism oltre gli slogan per capire come tornare a vivere le città in maniera sostenibile. I nostri podcast settimanali ci hanno portato con Cosa è successo nelle storie dimenticate come quella di Cata e fino al senso del dissenso e alle proteste degli studenti manganellati durante i cortei pro-Palestina mentre manifestavano il loro basta ad una disumanizzazione oltre che delle vite anche delle coscienze. Abbiamo raccontato le vertenze sul territorio che dalla ex GKN come un domino hanno rivelato tutta la debolezza di un territorio che non è più Felix. E poi Gen Z e la volontà di dare voce ai giovani per un futuro che ci riguarda tutti e tutti. Certo, non siamo semplici, facili o perfetti, ma vivi più che mai e nonostante tutto. Le risorse economiche sono invece una sfida che ci vede impegnati ogni giorno, perché sappiamo di non essere soli. La comunità di Controradio c'è, esiste e fa la differenza. Ancora ci mancano molte tessere per raggiungere almeno la cifra dei 1600 soci e socie dell'anno scorso, e le migliaia e migliaia in ascolto ogni giorno e in crescita potrebbero aiutarci ancora di più. Vi chiediamo di rendere possibile tutto questo, pur sapendo che a volte non sarete d'accordo con noi e che non vi accontenteremo, ma che proprio per questo non potete farne a meno. Salutiamo il 2024 con un'anticipazione. A fine gennaio, per chi è socio, ci vedremo al Tenax. Una bella occasione per incontrarsi e stare insieme. Il resto ve lo racconteremo presto. Voi state con noi anche nel 2025 e sostenete Controradio.
E siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Oggi cielo sarà sereno poco nuvoloso per nubi basse e nebbie nelle valli in mattinata, in serata aumento della copertura di tipo medio-basso, i venti sono deboli variabili tendenti a scirocco sulla costa, mari poco mossi, temperature stazionarie in lieve calo, specialmente in montagna. Grazie a Ragione Crescioli, ottimamente in regia, dopo la sigla City Lights e poi Giovanni Gio Barbasso con voi con Stato Brado. L'informazione regionale di Controradio ritorna invece in coda al Popolare Network delle 18.30 con la Newsline serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.